La mia ragazza va al lavoro in centro, insieme a un mostro nero e silenzioso, che passa il tempo a scavarle dentro e non c'è un giorno che le dia riposo. Lei intanto fa come se niente fosse, perché sostanzialmente non c'è cura. Con lei provo a mangiare senza sale, ma sta 5 giorni bene e 4 al mese male. E quando poi si parla del futuro, un figlio è quasi sempre l'argomento che la costringe con le spalle al muro. Perché c'è il mostro che le scava dentro e dice che si sente un fiore vuoto e dice che non riesce più a fermare il morso del cannibale che ha dentro, che vive qui da noi, lo porto pure al mare. E al ristorante prende l'insalata perché non può mangiare quasi niente. Io bevo birra, lei l'acqua gasata. Il vino può guardarlo solamente. Lo stomaco le brucia dalla bocca, le fa male la testa fino al piede. Per colpa del dolore non mi tocca, per colpa del dolore la notte non mi vede. La mia ragazza va al lavoro in centro, insieme a un mostro nero e silenzioso. E questa sfida grande adesso è anche la mia. Io sto con la mia donna e sto con la mia donna e così sia. Queste le parole di un brano di Giovanni Bloch. Il mostro di cui parla è l'endometriosi, una patologia che colpisce dal 10 al 15% delle donne in età riproduttiva nel nostro paese. E ne parliamo con Elisabetta Lo Cicero, Sara Quaresima, Arianna Galletti, Flavia Iannilli, quattro colleghe che sono anche pazienti e che con questo problema convivono quotidianamente. Sono componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione La Voce di Una e La Voce di Tutti e si dedicano alla formazione dei tutor volontari della stessa associazione e della cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Cominciamo con Elisabetta. Elisabetta è un mostro che ruba la maternità.
Esatto, è un mostro che proprio ci scava dentro, ci priva dell'essere donne quasi. Ci si convive, ma ahimè, è una convivenza molto dura, perché per chi ha questo forte senso della maternità, questo bisogno di diventare mamme, ci si sente quasi vuote, se non del tutto vuote, perché quasi non alla pari con le altre. Possiamo dimenticare o possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare tutto quello che vogliamo nella nostra vita, meno quello che siamo. E quindi il non poter essere mamme, l'essere state derubate di un qualcosa che nasce probabilmente con noi da sempre, un bisogno quasi istintivo lo definirei, è un qualcosa che ci cambia nella vita, ci rende diverse da quelle che probabilmente siamo. Mostriamo un lato di noi che non è quello reale, perché ci rende vulnerabili agli occhi degli altri, perché non è facile essere comprese da chi la maternità l'ha vissuta in una maniera così tranquilla e naturale, da non comprendere invece la fortuna che ha avuto, che ha avuto. Avere un compagno con il quale condividere questa sfortuna, la vorrei definire così, solo un caso fortuito, non voglio definirlo come un accanimento, perché a volte si pensa che la madre natura sia stata veramente malevola con noi, oltre alla patologia che ci distrugge giornalmente, ogni giorno porta via un pezzo di noi, c'è questo pezzo che in realtà non riesce a portarsi via. Resta con noi ed è la malinconia, è quel senso di inadeguatezza, è quel senso di mancata realizzazione che ogni giorno ci corrode dentro. Ci corrode nei sentimenti perché il nostro cuore poi alla fine scoppia in realtà, no? Lo chiudiamo in un angolino, ecco, proviamo a non pensarci, ma in realtà funziona così. Ogni giorno noi apriamo gli occhi, ogni giorno facciamo i conti con questa mancanza. È un lutto, ecco, io lo definisco come tale, è un lutto con il quale si convive tutta la vita per chi ha questo bisogno. E quindi il compagno è una parte essenziale della nostra vita perché o condivide con noi questo mostro e ci aiuta a combatterlo, quantomeno a tenerlo a bada, o anche noi diventiamo un mostro per il nostro compagno. E spesso purtroppo accade così. Io rientro tra quelle donne forse fortunate, perché nonostante io appartenga a questo 30-50% di donne che hanno l'infertilità con diagnosi di endometriosi, rientro in quella piccola percentuale che invece ha accanto un marito che la sostiene, la supporta e non la fa sentire inadeguata. Direi di
Grazie.
rinunciare alla maternità è terribile, Però rinunciare alla vita è ancora peggio, quindi noi lottiamo per questo. Viva la vita!
Grazie Elisabetta. Sara, è un mostro che però che disturba anche la vita lavorativa, sociale e i rapporti personali.
Sì, l'endometriosi riguarda ogni aspetto della persona, purtroppo, quindi l'aspetto sociale, sessuale, lavorativo, familiare, perché a causa dei dolori spesso noi ci isoliamo, nel vero senso della parola, magari non riusciamo ad uscire, non riusciamo ad andare a lavorare, a fare, diciamo, tutte quelle attività che, quotidiane che sono normali per la maggior parte delle persone. Invece per noi sono veramente dei gradini quasi insormontabili da salire, difficili da salire. E per quanto riguarda, dicevo, l'endometriosi, l'ho definita come la gramigna, una pianta infestante. Allo stesso modo l'endometriosi si infiltra, si insinua, no, all'interno dei nostri corpi, li rende inabili, crea danni spesso purtroppo irreversibili perché siamo sottoposte spesso a interventi demolitivi importanti, come isterectomie, nefrectomie, resezioni intestinali e così via. E per quanto riguarda, diciamo, questo infestare il corpo, non, diciamo, non solamente la parte legata appunto all'aspetto fisico, purtroppo invade anche la mente. Quindi anche a livello psicologico siamo comunque devastate perché viviamo spesso, stati di ansia e depressione. Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, noi nella nostra proposta di legge, abbiamo chiesto la possibilità di avere il congedo mestruale, quindi 3 giorni di congedo retribuito, perché durante appunto la mestruazione noi abbiamo una sintomatologia che è incompatibile con l'attività lavorativa, quindi purtroppo ci ritroviamo con emicranie importanti, nausea, vomito, perdita di coscienza, emorragie. E quindi tutto questo ovviamente non ci permette di andare a lavorare. L'assenteismo però purtroppo, ahimè, dall'altra parte può creare ritorsioni sia da parte dei colleghi che da parte del datore di lavoro e quindi ci sono persone all'interno delle associazioni, che comunque anche al di fuori che conosciamo, con le quali ci siamo confrontate, che purtroppo sono state demansionate, hanno subito mobbing o addirittura sono state licenziate. Quindi quando si creano queste situazioni andare a lavorare, diciamo, non è facile perché comunque si crea un clima di tensione, un clima ostile e quindi abbiamo chiesto appunto la possibilità di vivere il lavoro in maniera dignitosa, come dovrebbe essere per tutte le persone, proprio perché il lavoro garantisce, no, l'uguaglianza, la libertà e quindi è un aspetto fondamentale comunque per le persone e naturalmente per le donne, perché noi oltre ad essere mamme, siamo comunque anche lavoratrici, perché ovviamente è riuscita ad avere una maternità. Io faccio parte comunque di quella fetta di persone che purtroppo, è sterile a causa dell'endometriosi, però comunque sono riuscita a diventare mamma, ho adottato la mia bimba, però dico sempre che purtroppo anche questo è un altro capitolo difficile e non tutte hanno la fortuna di poter adottare. Quindi comunque diciamo che nella mia situazione comunque mi ritengo fortunata e anche io come Elisabetta ho avuto la fortuna di avere comunque un compagno che mi ha sempre sostenuta e che non mi ha mai lasciato, non mi ha mai abbandonato. Quindi insomma siamo comunque riusciti a creare una famiglia.
Arianna, è un mostro che è anche difficile da riconoscere.
Esatto, è proprio così. E noi ci teniamo a riportare i dati che la Società Europea per la Riproduzione Umana e l'Embrionologia ha emanato lo scorso febbraio 2022, secondo cui tra gli 8 e i 12 anni è il periodo di tempo che intercorre tra la manifestazione dei primi sintomi clinici della patologia e l'effettiva diagnosi di endometriosi. Questo è un ritardo inaccettabile per noi, per le persone che soffrono di endometriosi, ma soprattutto per chi ha già delle avvisaglie, quindi riconosce dei campanelli d'allarme che possono rimandare alla sospetta diagnosi di endometriosi e che purtroppo è costretto, costretta ad attendere un lungo periodo di tempo passare attraverso numerosi consulti medici inconcludenti, esami diagnostici inutili che appunto fanno perdere tempo e qualità di vita alla persona. Quindi noi ci battiamo molto per il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei primi stadi dell'endometriosi. E in particolare quindi primo e secondo, in modo tale che non si arrivi a effetti devastanti della patologia, quindi a terzi e quarti stadi, come purtroppo riguardano noi, e che quindi attraverso la corretta informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale sanitario si arrivi alla possibilità di elaborare diagnosi puntuali, precoci ed esaustive e multidisciplinari. Quindi nella nostra proposta di legge inseriamo la necessità di formare attraverso la formazione continua in medicina, ma anche attraverso percorsi di alta specializzazione, sia il personale sanitario direttamente coinvolto con l'endometriosi, quindi ginecologi, piuttosto che urologi, piuttosto che neurologi, gastroenterologi e così via. Sia dal punto di vista medico che infermieristico e sociosanitario, ma estendere la conoscenza e quindi inserire appunto nella formazione continua in medicina occasioni di formazione e quindi di conoscenza della patologia anche da parte di tutto il resto del mondo sanitario, in modo tale da essere più coscienti della patologia, comprendere quanto sia importante dare alla patologia dei reparti dedicati, piuttosto che delle liste di attesa prioritarie, perché comunque il fattore tempo nella nostra condizione purtroppo è preponderante e quindi più tempo perdiamo a riconoscere l'endometriosi, a darle un nome e a trattarla, e più ingenti saranno i danni che quest'ultima avrà causato. Quindi è vero, è un mostro difficile da riconoscere, che richiede tempo, che richiede conoscenze e competenze. E noi ci auspichiamo che nel più breve tempo possibile questo mostro diventi assolutamente più riconoscibile, più conosciuto e più affrontabile.
Grazie Arianna. Flavia, ne hanno accennato prima Arianna e Sara e anche tra le righe Elisabetta. Il 30 gennaio scorso voi avete presentato una proposta di legge.
Sì, il 30 gennaio scorso abbiamo presentato la nostra proposta. Il 15 marzo 2023 eravamo alla Camera dei Deputati insieme al nostro direttivo, quindi alla Presidente Vaniamento e la Vicepresidente Alessia Stolfi, insieme all'onorevole Stefania Ascari, prima firmatrice della nostra proposta di legge, che è una delega al governo per l'adozione di dispositivi di disposizioni concernenti la diagnosi precoce e la cura dell'endometriosi e agevolazione in favore delle persone che ne sono affette. Abbiamo realizzato una sezione introduttiva in questa proposta di legge con l'intento di permettere a chiunque leggesse di comprendere che cos'è l'endometriosi e come si manifesta e come possa incidere negativamente sulla qualità di vita e sulla salute di chi ne soffre. E successivamente abbiamo proposto degli interventi atti a tutelare le persone affette da endometriosi in molteplici ambiti di competenza, in particolare, come dicevano prima Sara e ad Arianna, chiediamo principalmente che venga riconosciuta l'endometriosi come una malattia cronica invalidante a partire dai primi stadi, quindi primo e secondo stadio, per evitare quindi la progressione della patologia. Ad oggi nei LEA sono inseriti soltanto il terzo e il quarto stadio, quindi primo e secondo stadio per noi significa andare a fare prevenzione, partire da quello ed è un punto di partenza per poi riuscire ad avere una diagnosi precoce. Inoltre chiediamo di garantire la gratuità alle terapie ormonali per la procreazione medicalmente assistita e la possibilità anche di accedere, come diceva Arianna, a liste di attesa prioritarie. Abbiamo chiesto anche l'accesso al telelavoro e al lavoro agile e che vengano riservate specifiche tutele lavorative per le persone affette da endometriosi. Purtroppo, come diceva prima Sara, molte di noi sono vittime di mobbing oppure di licenziamenti. Io, ad esempio, sono una di queste. Sono un'infermiera e che da un po' di anni purtroppo non posso esercitare la professione a causa della sintomatologia invalidante. Abbiamo richiesto oltretutto anche dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104 del 92 anche da parte dei caregiver di tutte noi persone affette da endometriosi nel caso in cui la persona assistita non sia più idonea all'attività lavorativa, e chiediamo anche l'inserimento di un ginecologo specializzato in endometriosi nella commissione medico competente, medico legale dell'INPS. Questo è fondamentale per garantire una corretta valutazione clinica durante le nostre visite di accertamento dell'invalidità. Abbiamo inoltre richiesto l'istituzione di un osservatorio sull'endometriosi da parte del Ministero della Salute, quindi con lo scopo di monitorare tutti i casi a livello nazionale e, come diceva prima Arianna, di predisporre dei programmi di formazione e di aggiornamento per il personale medico e sanitario. E voglio ricordare l'importanza anche di andare a formare partendo dai pediatri proprio, dai medici di base, che potrebbero essere le prime, diciamo, le prime persone sanitarie, i primi professionisti a cui una mamma, un genitore può rivolgersi nel caso avesse una figlia con sintomatologia riconducibile all'endometriosi. Abbiamo inoltre richiesto l'istituzione presso l'Istituto Superiore della Sanità di un registro nazionale per l'endometriosi, quindi che monitori l'andamento e la diffusione della patologia. Un'app con una scheda amnestica aggiornata che venga associata al registro nazionale regionale. Abbiamo richiesto la realizzazione di un braccialetto con un QR code, e questa è una idea della nostra Sara Quaresima, per tutto il personale sanitario, attraverso la scansione del quale il professionista può accedere direttamente alla clinica, alla storia clinica della persona affetta da endometriosi. Inoltre abbiamo inserito nella proposta di legge l'elaborazione di una endoscale, una scala di valutazione standardizzata che permetta di rintracciare i sintomi precoci della patologia e orienti i medici verso il sospetto diagnostico e il conseguente iter diagnostico e terapeutico, l'introduzione anche delle terapie digitalizzate, l'istituzione di un numero gratuito nazionale, che è il telefono giallo, che noi abbiamo già predisposto nella nostra associazione, un numero di supporto emotivo in cui noi forniamo anche informazioni sui centri specializzati. E per ultimo, e non ultimo di importanza, come importanza, i progetti di informazione e sensibilizzazione sull'endometriosi, quindi andare a informare ragazzi, una fascia di età molto bassa, quindi nelle scuole, nei centri sportivi e in tutti i luoghi di aggregazione giovanile. Il nostro obiettivo, quindi, come associazione e come professioniste sanitarie e pazienti, è quello di arrivare ad una diagnosi precoce. La nostra associazione mira proprio a ridurre il periodo di tempo che intercorre tra la manifestazione dei primi sintomi della patologia e la diagnosi della stessa. Guadagnare tempo per noi significa quindi evitare che l'endometriosi comprometta la salute e la qualità di vita delle persone che ne soffrono. In questa proposta di legge noi quattro e il direttivo, quindi la nostra vicepresidente e la nostra presidente Maniamento, abbiamo messo il cuore, l'anima, il corpo, e ci siamo noi, professioniste e pazienti. Quindi l'importanza di questa proposta di legge è proprio questa, realizzata e scritta da noi, pazienti, professioniste sanitarie che vivono quotidianamente la malattia, l'endometriosi, questo mostro, come tu hai detto, che purtroppo ci ha spezzato gran parte della nostra vita.
Grazie Elisabetta, grazie Arianna, grazie Sara e grazie Flavia e per questa testimonianza che è molto forte e molto toccante. e continueremo a stare accanto in questa lotta con tutti i professionisti e tutti i cittadini. Grazie e al prossimo incontro perché ce ne saranno sicuramente.